questo cucù. Questo caso che trovate riportato in questi PowerPoint è un caso molto interessante che riguarda l'Englaro. Già vi ho accennato, no? Questa ragazza che è stata 16 anni in coma irreversibile e con il padre, il buon Beppino, che ha cercato, che ha cercato in tutti i modi di avere un'autorizzazione legale per decidere di staccare la spina. È un caso interessante, a parte l'atrocità del caso stesso, perché Peppino Englaro ha chiesto l'autorizzazione ai giudici di Milano e la Corte d'Appello di Milano gli ha risposto con denegata giustizia. Cioè ha pronunciato proprio palesemente un non liquet, dicendo che non c'era una norma che consentisse al tutore, perché essendo lei del tutto incapace, il padre era stato nominato tutore e quindi prendeva tutte le decisioni per conto della figlia. Ma poteva prendere per conto della figlia la decisione di staccare la spina? Allora, se uno sta sul letto di morte e non ha modo di esprimere le sue desideri, deve avere un tutore, se no le esprime lui. Dice, per favore, staccatemi le spine. E là, il diritto alla salute e anche la libertà di disporre della propria salute. Uno ha anche il diritto di non curarsi, per cui se uno vuole terminare la sua vita, il medico non gli può dire ma io non sono d'accordo perché la vita è un dono. La vita è un dono, grazie, ma se uno mi fa un dono, anzi se volete fare il dono dei poveri qua, io posso anche buttarli via, non è che sono tenuto a tenermi tutte le statuine, tutte quante le confettiere, si chiama confettiere? Come si chiama dove si mettono i confetti delle spose? Il bomboniere, ecco. È un dono, devo trovare tutte le bomboniere della vetrinetta, per modo di dire. Le bomboniere vengono gettate con tutti i confetti. E il problema è, può il tutore prendere una decisione per conto della figlia incapace? E la Corte d'Appello di Milano ha detto, no, il Tribunale di Milano pare che fosse, ha detto no, perché non c'è la norma del caso, perché non c'è un principio di disponibilità della vita. E lì ha fatto anche un discorso che aveva una parvenza di cultura, perché citava dei precedenti di giurisprudenza, eccetera. E Englaro padre ha impugnato in Cassazione e la Cassazione ha fatto questa sentenza, che è una sentenza esplosiva, una sentenza di una settantina di pagine, in cui andando a vedersi tutti i precedenti mondiali, i famosi casi americani, inglesi e in altre parti del mondo sul problema della decisione per altri di staccare la spina, è arrivato a una conclusione. E questa conclusione è arrivata ragionando tutto sui principi. La conclusione, qua ve la riporto, non ho tanta voglia di leggerla perché è una conclusione che scrive una regola, addirittura proprio nel modo in cui si scrivono le regole, potrebbe essere presa e messa nella legge. Ove il malato giaccia da moltissimi anni in stato vegetativo, con conseguente bla 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 bla, e sia tenuto artificialmente in vita, su richiesta del tutore che lo rappresenta e nel contraddittorio col curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio. E poi dice, le condizioni, quando la condizione di stato vegetativo sia bla bla bla, sempre che tale istanza sia realmente espressiva in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti della voce del paziente medesimo. Qui è una cosa anche un po' gesuitica, no? Che dice la Corte di Cassazione, cioè il tutore può decidere per conto della persona di cui lui è tutore, per cui è assistito, solo se ci sono stati espressi in vita dei chiari segni, no? E infatti Peppino Englaro dice: mia figlia non avrebbe mai accettato, anche una volta mi ha detto che se le dovesse capitare preferirebbe che, sono magari le frasi che dicono tutti, no? Io lo dico almeno una volta al giorno ai miei figli e ai miei ragazzi: mi raccomando, non voglio diventare un vegetale, anzi forse è un po' tardi, voglio anche diventare un semideficiente che è peso dell'umanità, insomma. Ma la dignità dell'uomo, secondo me, i romani la sapevano a lungo. A un certo punto uno si toglie la vita perché la vita dignitosa non è quella, e io sono per l'etica del suicidio, no? Assolutamente, e sperando di non doverla mai applicare a me, però è una condizione della mia libertà di pensiero, capite? E la Cassazione dice: tu l'hai espresso nella vita, sì, l'ho espresso, l'esprimo ogni giorno, e più delle volte anche con una bottiglia di rosso sul tavolo, e che magari uno può dire, beh, no, sì, non era perfettamente compossui. È difficile questa prova, no? Però la Cassazione ha cercato di dare una regola che discende dai principi. Da questo punto di vista, la Cassazione ha regolato la materia. Tanto è vero che su questa sentenza è scoppiato il putiferio, perché Peppino Englaro ha avuto l'autorizzazione a staccare la spina, l'ospedale lombardo in cui era ricoverata la figlia non lo voleva fare, perché erano tutti molto per la vita, e quindi ha dovuto andare a Udine con manifestazione di tutti le varie persone contro, fiaccolate, difendiamo la vita, insomma. Parla con lui, parliamone, insomma, per uno che è in coma irreversibile, cosa vuoi difendere la vita? Ma quello che è stato più grave è che il presidente del Consiglio dei Ministri, che a caso era Berlusconi, e già vi ho detto che lui diceva che lei era perfettamente in grado di partorire, per cui per quello che serve nella donna era assolutamente perfetta, non era capace di intendere volere, ma quando mai? Aveva comunicato alla stampa che avrebbe fatto un decreto legge che avrebbe impedito l'applicazione della sentenza. E il Presidente della Repubblica Napolitano ha fatto una cosa che sotto un Presidente non fa mai, ha dichiarato che lui quel decreto legge non l'avrebbe mai firmato, perché il governo non può andare contro la decisione del giudice. Separazione dei poteri. Vedete che ogni tanto riaffiorano. Chi pone gli atti e le disposizioni non è la stessa autorità che pone le norme giuridiche e la loro applicazione. Legis Latio e legis Executio stanno su piani diversi, e se il potere politico cerca di incidere nella decisione del giudice, lo può fare ponendo una nuova legge, ma non lo può fare retroattivamente sulle decisioni già prese dal giudice. Berlusconi, pensando di essere furbo, ha fatto il decreto legge, e Napolitano non gliel'ha mai emanato. Conflitto istituzionale gravissimo. Oggi noi siamo abituati a vivere con conflitti quotidiani, ma allora questo gli ha fatto scalpore. Non era normale nei palazzi della Repubblica che avvenissero queste cose alla luce del sole. E c'è stato di più. E le Camere hanno fatto conflitto d'attribuzione, vedremo che cos'è conflitto d'attribuzione, di fronte alla Corte Costituzionale, dicendo: la Cassazione ha invaso il potere legislativo. Ci è costato qualcosa, perché sono stati pagati gli avvocati, una causa che era evidentemente persa, e la Corte Costituzionale ha sposto con ordinanza. La trovate, molto, come dire, tranchant, cioè netta, dicendo: hai il potere legislativo, esercitalo. Perché di questo problema della disciplina del finis vitae si stava discutendo da anni, tutta la questione del testamento biologico, posso io lasciare le mie volontà in cui si dice che cosa voglio fare nel caso in cui non fossi più in grado di intendere e volere, mi facessi la pipì addosso, non fossi più felice di vivere, e come devo essere sepolto, se devo essere sepolto, bruciato, eccetera. Posso farlo? E questo stavano discutendo da 10 anni, con tutti i vescovi in allarme. La vita è un dono, imposto. Sì, io non sono, come dire, leggermente anticlericale, scusatemi, non è il mio principale difetto. La Corte Costituzionale disse, tu fai le leggi, hai il potere legislativo, tu non puoi pensare di impedire al giudice di applicare i principi, cioè non puoi pensare che il giudice deneghi giustizia. Tu hai il potere legislativo, fai la legge, la fai per il futuro. E sarebbe sempre ora che tu la facessi. Vedete, il passaggio dai principi alla loro applicazione giudiziaria non è uno scherzo, ed avviene soprattutto dove non è il legislatore capace di intervenire, che è la situazione normale in Italia. In Italia si fanno delle leggi ben sapendo che sono delle leggi stupide. D'altra parte, se pensate che noi usciamo da 5 anni precedente legislatura, non voglio parlare di questa legislatura, e quella precedente in cui il PD governava con una serie di partititi, tra cui quello di Alfano, il presidente Alfano, e che quindi le mediazioni dovevano essere fatte su ogni cosa, ed erano mediazioni che facevano uscire delle leggi incomprensibili, quando si è deciso di legalizzare non il matrimonio omosessuale, oh mio Dio no, il rapporto contrattuale in qualche modo della famiglia omosessuale, non si mise la norma sul riconoscimento della paternità e maternità doppia, che è rimasto un capitolo chiuso. Essendo un capitolo chiuso, viene affrontato dai giudici. Allora, in Italia, due donne che hanno questo accordo, o due uomini che hanno questo accordo di tipo matrimoniale, non possono avere una comune genitorialità, perché la legge non lo prevede. Però se sono cittadini canadesi che vengono in Italia, sì, perché è una questione di trascrizione dello Stato civile. E questo naturalmente crea un problema per i giudici, che devono inventarsi soluzioni ogni volta che trovano di fronte questioni, e sono continue, no? Da noi affittare l'utero è un reato, la procreazione è, come si chiama? Sono in crisi di parole oggi, la procreazione peraltro, cioè il fatto che una donna metta al mondo un bambino per conto di altri, è considerato un reato. Ma se questi vanno in Russia e in Russia gli fanno tranquillamente procreare un bambino da un'altra donna, e questi tornano in Italia con il bambino e la fanno franca, perché invece li hanno presi, che cosa si fa? Il bambino lo si dà all'orfanotrofio? Cioè, capite che sono dei problemi che i giudici devono affrontare solo perché non hanno di fronte uno straccio di disciplina legislativa, perché il nostro legislatore è sempre ricattato da grandi principi morali di fede cattolica, e quindi non si dà sente di fare una norma, e non facendo una norma, le norme le tocca farle i giudici, e naturalmente questo crea una totale insicurezza dei rapporti giuridici. Non è una bella cosa che il giudice sia costretto a inventarsi le regole partendo dai principi, non è una bella cosa, non è compito del giudice, ma è dovere del giudice. Come dire, se non hai altre soluzioni non puoi dire al bambino, scusa, tu aspetta di crescere e poi vedremo cosa facciamo di te. Cioè, certe cose non si possono immaginare, no? E allora il giudice è tenuto a rispondere creando regole partendo dai principi, che sarebbe esattamente una funzione del legislatore, ma che il legislatore non assolve o non assolve a pieno. Qui adesso volevo dedicare, madonna mia come scappa il tempo, volevo dedicare un po' di tempo a spiegarvi come funziona il giudice. Prima o poi volevo farvelo, perché anche questa è una cosa che poi si disperde nelle varie materie e non viene mai spiegato. Allora qui sappiamo già, disposizione norme, giudice tecnico, ragione, selezione e concorso. Ma che cosa sono i giudici? La prima norma costituzionale è l'articolo 101, secondo comma, che è una norma veramente importante. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. È una norma che qui è rappresentata con un cerchio, di cui il giudice è il centro, e con le scarse nozioni di geometria che avete imparato a scuola, dovreste sapere che ogni punto della circonferenza è equidistante rispetto al centro, definizione del cerchio. Questa è la rappresentazione del giudice in Italia. Ogni giudice dipende soltanto dalla legge. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ogni giudice è sovrano dell'interpretazione. Vedete che torna questa immagine del cerchio, io adoro la cabalistica e la metafisica estrema, no? I segni sono interessanti, vedremo anche avanti un po' di segni che sono inquietanti. Il cerchio vuol dire che il giudice è padrone dell'interpretazione, è lui che dice che cosa vuol dire il diritto. E che cosa significa la legge? Il passaggio tra la disposizione e la norma è sovranità del giudice, del singolo giudice. Ci sono garanzie della giurisdizione, il giudice è precostituito per legge, per cui i giudici sono automatici l'assegnazione del giudice. Se voi volete uccidere la vostra compagna o il vostro compagno, insomma, un piccolo femminicidio ormai, potete deciderlo se farlo nella provincia di Ferrara o nella provincia di Padova o di Rovigo, perché cambia il giudice, lo sapete già. Omicidio, corte d'assise, la corte d'assise dell'altra parte del Po magari vi è più favorevole perché insomma queste donne rompono. Ma è automatica l'assegnazione del giudice e questa è una garanzia per noi, non c'è un'assegnazione fatta da qualche potere dicendo per quel processo è meglio mandare quel giudice perché lui è un giudice severo. Ci sono garanzie di giustizia che riguardano noi. Noi abbiamo la garanzia che ogni giudice è indipendente, è autonomo nelle sue valutazioni e la scelta del giudice è fatta in base a criteri formali scritti in legge, in base alla gravità del reato, al valore della causa, alla competenza territoriale e così via, ma sono automatici. Quando parliamo di giudici, noi parliamo di solito di magistrati ordinari. Accanto ai magistrati ordinari ci sono giudici speciali. Qua c'è un divieto di istituire giudici straordinari o giudici speciali, ma alcuni giudici speciali sono istituiti dalla stessa Costituzione. Ma i giudici ordinari fanno parte di un unico ordinamento, che è un potere dello Stato. Quando uno fa un concorso che è indetto dalla magistratura ordinaria, e vince ed è diventa un giudice ordinario. Poi c'è la sua carriera, c'è il problema dell'assegnazione, c'è il problema se passare tramite la magistratura requirente quindi le funzioni della Procura della Repubblica e del PM nel processo, che sono i magistrati che guidano, dirigono le indagini penali e hanno anche un ruolo nel processo civile, oppure andare di fronte e intraprendere la carriera di magistrati giudicanti, che possono essere civili o penali. Questo è lo schema di massima della divisione della giurisdizione, per cui uno vince il concorso, entra nell'ordinamento giudiziario, deve decidere se seguire la carriera requirente o inquirente o quella giudicante. La particolarità dell'Italia è di avere questi due emisferi, chi fa le indagini e chi giudica, nello stesso corpo, nello stesso ordinamento della magistratura. È una particolarità molto criticata, perché è chiaro che se io e il mio amico abbiamo fatto il concorso insieme, abbiamo fatto anni di carriera insieme, poi uno diventa inquirente e l'altro diventa giudicante, abbiamo una solidarietà che è forse maggiore di quella che ho con l'avvocato che difende l'imputato. Nel processo penale c'è PM che è un magistrato e c'è l'avvocato che è un libero professionista che difende l'imputato. E la separazione delle carriere è un pallino su cui insistito i vari governi, Berlusconi, chissà perché. Da noi è una caratteristica, perché abbiamo ritenuto che questo consentisse di coprire di garanzia la funzione inquirente, per cui slegare la persecuzione, non è la persecuzione, le indagini e l'accusa penale dalla politica. In Francia, per esempio, il procuratore della Repubblica è un funzionario del potere esecutivo. Sopra di lui c'è il ministro di giustizia. Nei film polizieschi francesi, che non sono il massimo della popolarità, ma in realtà sono molto belli, e di solito c'è il commissario che riceve la telefonata del procuratore che lo sollecita, per cui la polizia viene sollecitata dalla procura, questo anche in Italia, perché la polizia giudiziaria dipende dalla procura, guida le indagini, ma in Francia c'è dietro il ministro che telefona al procuratore della Repubblica dicendo qui è urgente trovare l'assassino perché l'opinione pubblica mi sta martellando. In Italia questo non è possibile. Se il ministro telefona al procuratore della Repubblica, il procuratore della Repubblica lo denuncia, perché c'è la separazione tra la responsabilità di governo e la responsabilità dell'azione penale. È una scelta costituzionale che studierete poi il diritto processuale penale. Accanto all'ordinamento giudiziario, giudici ordinari, ci sono questi tre giudici speciali previsti dalla Costituzione: giudici amministrativi, TAR e Consiglio di Stato, Corte dei Conti, giudici contabili, e tribunali militari. Vabbè, poi ci sono altri bei principi, ma io non ho voglia di parlarvene. Qua siamo tornati ai giudici, sono soggetti soltanto alla legge, e c'è un'altra cosa che è molto caratteristica, che vi segnalo perché mi introduce il discorso che voglio fare adesso, e cioè che i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzione. Cosa vuol dire diversità di funzione? Vuol dire che tu funzioni come giudice civile, tu funzioni come giudice penale, tu funzioni come giudice requirente, tu funzioni come giudice d'appello, tu funzioni come giudice della Cassazione, ma la carriera è unica. È tra l'altro una carriera basata sull'anzianità, essenzialmente. Per cui tu puoi arrivare al massimo della carriera, ma siccome sai bene la tua villetta con Nanetti in giardino, non ti puoi spostare dalla tua sede e continui a fare il giudice di primo grado. Massimo indipendente, sono tutti soggetti soltanto alla legge, e qui viene fuori l'altro aspetto di questa norma, e cioè che nessuno può dire al giudice come interpretare il diritto. Capite? E i magistrati hanno tutti la stessa autorità. Il che significa che noi non abbiamo un momento di unificazione dell'interpretazione giuridica. Noi abbiamo diversi livelli di giudizio, gradi di giudizio, cioè primo grado, l'appello e la Cassazione, in cui ci può essere il Tribunale Civile, la Corte d'Appello Civile, la Cassazione Civile e così via. Ci può essere il giudice di pace che svolge alcune funzioni. Ma quando la Cassazione pronuncia le sue sentenze, ha il compito della cosiddetta nomofilattia, cioè la funzione nomofilattica della Cassazione sarebbe la funzione di unificare l'interpretazione, ma quella di per sé non ha la forza di imporsi al più umile dei giudici, che può continuare a ritenere che la legge non vada interpretata come dice la Cassazione. Poi è chiaro che se il giudice ha l'interpretazione cervellottica e continua a interpretare la legge dopo che la Cassazione ha detto mille volte guarda che non significa quello la legge, il bravo avvocato, anche l'avvocato mediocre, la impugna, arriva in Cassazione, la cassa, perché una certa funzione di prevalenza dell'interpretazione della Cassazione c'è, e questa sarebbe la funzione nomofilattica, ma è debole, non è forte come nei sistemi di common law, per i quali invece la giurisdizione è gerarchica. Vedete una bella gerarchia a forma di triangolo. Se ci sono due figure che cabalisticamente rappresentano due concetti diversi, sono il cerchio e il triangolo, perché il cerchio implica che tutti sono uguali rispetto alla circonferenza, chi sta al centro. Il triangolo implica gerarchia, c'è un vertice e una base. Da noi i giudici non sono messi in triangolo, sono messi in cerchio, e vedremo, studiando la Corte Costituzionale, cosa significa questa cosa. Ci torniamo su questa cosa. Ma quello che mi preme adesso spiegarvi è perché in Italia non c'è la cultura del precedente giudiziario, che invece è tipica del mondo di common law, lo stare decisis, che è un'espressione latina, stare decisione, che viene pronunciata stare decisis, ed è tipicamente usata nei tribunali angloamericani, dove il latino se ne fa un uso smodato, molto più che da noi. Lo stare decisis vuol dire rispettare il precedente. Il giudice è tenuto a rispettare i suoi precedenti e i precedenti delle corti superiori, perché esiste una gerarchia. C'è una norma che dice questo, no? Questa sarebbe, diciamo, una consuetudine, anche molto criticata, perché mai i giudici di common law si comportano così? Questa è la spiegazione, spero che venga fuori quello che mi immagino. Questa è la spiegazione. Queste cose non ve le dirà mai nessuno, forse perché sono false. Può essere. Questa meravigliosa immagine riguarda la Lincoln's Inn, che è un enorme spazio bellissimo, che sta nel cuore della city londinese. E come vedete è piuttosto antico. Le inn inglesi sono la spiegazione della cultura del precedente. Qui dentro si formano i giuristi, sono scuole di diritto, lavorano i giudici e lavorano gli avvocati. Sono una comunità, o meglio dire, una corporazione. Una corporazione medievale. La grande continuità che ormai sta vacillando sempre di più del Regno Unito, Scozia è una cosa diversa, è dovuta alle sue radici medievali. Quando la regina va nella City, non può entrare così. Deve essere il Lord Mayor che gli dà le chiavi per entrare nella città. È un simbolo, ma l'Inghilterra vive di simboli, no? È un simbolo del fatto che la City ha uno statuto di autonomia. È una cosa che è separata dal potere della regina. Il fatto che i giudici inglesi siano sostanzialmente cooptati dai giudici inglesi è una cosa che per noi è inconcepibile. Formalmente sono nominati dalla regina, su proposta del Lord Cancelliere, Ministro della Giustizia, su proposta di un organismo rappresentativo di giudici, essenzialmente, i quali cooptano gli avvocati. Tradizionalmente li invitano a cena e, vedendo come uno si comporta a cena, come mangia e come beve, e i discorsi che fa, decidono che potrebbe essere un bravo giudice. Per noi è inconcepibile, noi si fa un concorso, no? Che ha tutta l'attualità del concorso, per cui escono anche dei magistrati bravissimi che sanno tutto il codice civile e penale, quelli di procedura penale e procedura civile, ma sono completamente pazzi. Accade, ma vince un concorso. E poi ci sono tutta una serie di meccanismi di controllo che di cui non vi sto spiegando. Da noi sarebbe inimmaginabile una cosa del genere. Ma questa invece è la regola da cui nasce il sistema di Common Law, che è una corporazione che ha resistito con il suo potere, a difendere il suo potere, contro la corona e il legislatore. Là la divisione dei poteri è un fatto storico, tanto è vero che è stata elaborata la teoria della divisione dei poteri da Montesquieu, copiando le cose che succedevano in Inghilterra. Gli ha tradotto in un libro quella che era la forma di governo inglese, e nella forma di governo inglese i rapporti tra Parlamento e Corona si sono risolti con la guerra civile e col taglio della testa di Carlo I Stuart. I rapporti tra Corona, Parlamento e giudici sono stati risolti attraverso l'apertura di uno spazio per i giudici che i giudici hanno rigorosamente mantenuto, protetto, con la solidarietà degli avvocati, perché sono la stessa cosa, sono i giuristi formati e che lavorano nelle INN che hanno un potere, e questo potere si difende con la coerenza interna, senza smentirsi, cioè rispettando lo stare decisis. Non è immaginabile che un giudice vada da un'altra parte dicendo non me ne frega niente della Corte Suprema, da poco istituita nel Regno Unito, perché io la penso in maniera diversa. Non esiste questa possibilità. Se dite che il nostro ordinamento non prevede gerarchie tra i tribunali e la Cassazione, riguardano, come è possibile reggere un sistema del genere? Il nostro sistema regge in maniera diversa, ma infatti dal nostro sistema non si riconosce la obbligatorietà dello stare decisis e della forza del precedente. Ma non perché in Inghilterra o in America, che il sistema è ancora del tutto diverso, ci siano norme apposite, è la giurisprudenza stessa che avvalora l'idea che esista la regola dello stare decisis. Non c'è una legge che lo dice. Tanto è vero che prima che esistesse la Corte Suprema in Inghilterra, che è una roba di 10 anni fa, l'organo supremo della giustizia erano i Low Lords, cioè un pezzo della Camera dei Lord che faceva da organo giudiziario di ultima istanza. Cortocircuito per noi, no? Ma è un'eredità appunto medievale. A un certo punto si sono resi conto che questo andava contro qualsiasi regola sulla separazione dei poteri, hanno eliminato questa funzione e hanno introdotto la Corte Suprema. Ma i Low Lords avevano detto che loro non si sentivano legati dal rispetto dei loro precedenti. Perché? Perché erano l'organo di vertice, perché erano già soggetti non più appartenenti alla logica dell'Ein, erano dei lords, componenti politici di una camera politica. Tutte le cose hanno un senso e hanno una loro storia, per cui quando io sento parlare in Italia di gente che dice bisogna stabilire in Italia il principio del precedente, mi metto a ridere perché loro non si rendono conto di quello che dicono. Vi assicuro che, cioè, ho dovuto fare una relazione a un convegno di processualisti su questa cosa, e quando l'ho detta mi hanno guardato come se fosse uno che bestemmia, ma poi gli ho spiegato qual è la ragione delle cose. Perché è un inganno della mente che in Italia ci possa essere un precedente, perché l'ordinamento è fatto in maniera diversa, totalmente diversa, e questo condiziona tutta una serie di cose del nostro ordinamento. E lo vedremo per esempio parlando della Corte Costituzionale. Pensate solo a questa cosa. L'organo che dovrebbe fare la unificazione dell'interpretazione, cioè la Cassazione, funzione nomofilattica della Cassazione, fa circa 50.000 sentenze all'anno. 50.000 sentenze all'anno. Dividetele tra civile e penale, poi c'è un picca coda di tributarie e una di lavoro, voi vi rendete conto che è una mostruosità. La Corte Suprema britannica ne fa 110, 120. La Corte Suprema degli Stati Uniti ne fa meno di 100. Allora, se tu fai 100 sentenze all'anno, puoi anche ricordarti di che cosa hai detto e rispettare il tuo precedente. Se tu ne fai 50.000, non riesci neanche ad essere fedele alla tua giurisprudenza, non dico di 10 anni prima, non dico di un anno prima, neanche di una settimana prima, perché se divisa in sezione, che cosa fa una sezione? Non lo sa l'altra. Capite? Siamo un sistema che funziona con logiche del tutto diverse, con dei risultati pessimi, assolutamente pessimi. Il nostro sistema funziona malissimo, questo è conclamato, ma funziona malissimo anche perché ci sono 50.000 sentenze. E ci sono 50.000 sentenze anche perché la sola Roma ha più avvocati che l'intera Francia. Noi abbiamo un'esagerazione di avvocati, un'esagerazione di giudici e un'esagerazione di contenzioso, e tutto questo rende il sistema molto instabile. Molto instabile e anche impossibile da portare a ragione. Ogni tanto i colleghi di processuale civile vi spiegheranno le riforme che hanno fatto della Cassazione, in cui si dice la Cassazione pronuncia i principi di diritto, con l'idea che quello sia il precedente, ma non sanno nulla. Cioè, i principi di diritto sarebbero delle massime che si fanno delle sentenze, un riassuntino delle cose importanti delle sentenze, ma non è quello il precedente. Il precedente è una cosa che viene riconosciuta dai giudici inferiori, i quali vanno a vedere come sono state decise le cause dei giudici superiori e dicono: guarda, il caso era analogo, analogia, i casi non sono mai identici, per cui sono io che decido che c'è un'analogia. Se non faccio quella che si chiama la ratio distinguendi, spiego perché il caso è distinto, e quindi applico il principio deciso in quella sentenza. Ma non è il giudice superiore che stabilisce questa è la massima della mia decisione, è il giudice inferiore che si sente obbligato a rispettare la ratio decidendi del giudice superiore. È un sistema diverso. È un sistema diverso che non è un sistema ripetibile. Alla fine degli anni 90, Franco Bassanini, che è un costituzionalista prestato dalla politica ormai da 40 anni e che è stato ministro, aveva fatto una riforma molto interessante, introducendo in Italia la cosiddetta scuola Bassanini. La scuola Bassanini era una scuola post lauream attraverso cui dovevano passare i laureati in giurisprudenza che avessero voluto intraprendere le carriere forense, cioè quella del magistrato, del notaio e dell'avvocato. Era un tentativo interessante di risolvere un problema. Mettiamoli in un comune percorso di formazione e forse avremo un risultato di una certa omogeneità di vedute. Sapete quanto è durata la scuola Bassanini in Italia? Niente. C'è ancora. Noi eravamo associati poi con l'Università di Padova, dove c'è una scuola di Bassanini. Vi diffido, vi sconsiglio di praticarla perché è assolutamente, non so se ci sia ancora, non adeguata. Noi abbiamo scelto la strada, noi. Gli avvocati, i notai si sono sfidati subito, le generalmente private, in cui si insegna più o meno bene, e la scuola Bassanini è sparita. Vedete, manca la cultura della corporazione dei giuristi. I giuristi si sono sempre venduti il potere in Italia, non hanno mai concepito la loro professione come un potere. Adesso gli avvocati vogliono avere una riforma costituzionale che riconosca la loro funzione nel giusto processo. Capite? Non hanno capito nulla del loro problema. Questa è la tragedia di questo paese. Allora, al pomeriggio poi